La parabola che ci accingiamo a studiare questa mattina è questa, la parabola delle due case. Vogliamo leggere il testo, Luca capitolo 6, dal versetto 46 al versetto 49. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia a un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Ecco, sono le parole che concludono il sermone sul monte. E Gesù, dopo aver insegnato tante cose, è preso da un sentimento di tristezza, di rammarico, e si sfoga. E cosa dice? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io dico? Segue il racconto della parabola. E queste parole Gesù le ha ripetute nei secoli e le ripete a tanti pretesi discepoli, perché quelli che non sono discepoli suoi o dicono di non essere discepoli suoi non lo invocano, non lo chiamano Signore, Signore. Quindi Gesù si rivolge a quelli che pretendono essere discepoli e dice loro francamente: ma perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? Già aveva avuto questo sfogo quando diceva alle persone, Matteo capitolo 7, sempre nel sermone sulla montagna, Matteo da un altro particolare, parla dei frutti, parla dei frutti buoni, dei frutti cattivi, e dice: voi le persone li riconoscerete dai frutti che danno. Come riconoscete il frutto dall'albero che lo produce? Versetto 21: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato dei demoni e fatti in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Sono testi molto noti, ma fanno vedere lo sfogo di Gesù Cristo contro l'ipocrisia di tanti suoi pretesi discepoli. E nel testo che ci riguarda, che abbiamo appena letto, Luca capitolo 6, Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? Il cristianesimo è la messa in pratica dell'insegnamento di Gesù. Non è una teoria, non è una questione di cultura, come molti pensano, non è una filosofia, anche se è la migliore delle filosofie. No, Gesù è pragmatico, il Vangelo è pratica, Tu credi? Bene, osserva i miei comandamenti. Mi amate? Osservate i miei comandamenti. Perché mi chiamate Signore, Signore? E non fate quello che io vi dico. Qui è il Signore, il Maestro, che rivendica tutta la sua autorità, non compresa, la sua autorità addirittura vilipesa, è un rimprovero. E allora segue la parabola, una delle più brevi ma delle più belle. Come, quanto sono belle le parabole di Gesù. Versetto 47, chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Mi sembrano dei colpi di maglio le parole di Cristo. Dopo aver rimproverato, dice: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi farò vedere a chi assomiglia. Ci sono quelli che non ascoltano le parole di Gesù, sono i distratti. Sono quelli che ascoltano tanti altri messaggi, non gli interessa niente del Vangelo, della Bibbia, niente. Ma ci sono quelli che ascoltano. È già un buon punto di partenza, ma non basta. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi dirò a chi assomiglia. A chi assomiglia? Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia a un uomo che ha edificato una casa sulla terra, senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Ma com'è possibile costruire una casa senza scavare e mettere delle fondamenta? Ah, è possibile, ma non è una casa, è una capanna. È tutta una cosa diversa. Una capanna, si dice, sta in piedi perché non tira vento. Ma quando tira il vento e l'acqua investe la capanna, ma se la porta via come un fuscello. Molte persone fanno questo errore. E allora Gesù applica. Cosa vuol dire questa parabola? Costruire, ecco il significato. Costruire la casa della propria vita, cioè costruire la propria vita o su Cristo, che è la roccia, o altrimenti su se stessi. Se si costruisce la propria vita su Cristo, mettendolo in pratica gli insegnamenti, come dice chiaramente lui stesso, allora la vita resiste a tutte le difficoltà, alle prove, alle sofferenze, alla malattia, al lutto, a tutto, perché è costruita sulla roccia. Se è costruita sulla sabbia, se è costruita sul proprio egoismo, è una capanna, ci vuole un niente. Si fa così col dito e la capanna crolla. Ecco perché la vita di tante persone è una vita che non è una vita, è una non vita, è una esistenza sbagliata, è un vegetare, non è una vita. E vi sono milioni di persone che vivono così, vivono male, perché al centro della loro vita non c'è Cristo, c'è il loro io, c'è il proprio egoismo. E allora Elena White usa un'illustrazione che mi piace moltissimo e che traggo dal suo libro Con Gesù sul Monte delle Beatitudini, pagina 170 e 171, leggo. Gesù concluse il suo sermone sul monte con una illustrazione che rappresentava l'importanza di mettere in pratica le parole che aveva pronunciato. Fra la gente che si accalcava intorno al Salvatore, molti avevano trascorso la vita sulle rive del mare di Galilea. Mentre erano seduti sulla collina ad ascoltare le parole del Cristo, essi potevano osservare le vallate e i pendii attraversati dai torrenti che scendevano verso il mare. In estate questi torrenti erano a secco e il loro letto era asciutto e polveroso. Ma quando i temporali invernali si scatenavano in cima alle colline, diventavano dei torrenti rabbiosi che talvolta inondavano le vallate, trascinando verso il mare tutto ciò che incontravano sul loro percorso. Spesso le capanne costruite dai contadini nella pianura verdeggiante, apparentemente al sicuro, erano spazzate via. In cima alle colline erano costruite delle case fondate sulla roccia. In alcune zone della campagna vi erano case in pietra che avevano resistito per migliaia di anni ai più violenti uragani. Queste case erano state costruite con sofferenza e nelle difficoltà. Non era facile raggiungerle e la loro posizione era meno invitante di quelle della pianura, ma erano fondate sulla roccia e il vento, le inondazioni e le tempeste non potevano distruggerle. Gesù paragonò coloro che avevano costruito quelle case sulla roccia a colui che riceveva le sue parole e ne faceva il fondamento del proprio carattere e della propria vita. Mi sembra di vederla quella collina, io ci sono stato, sulla quale Gesù pronunciò i sermoni sulla montagna, che più che montagna è una collina, e davanti c'è lo spettacolo bellissimo del mare di Galilea. Ecco, dice Gesù, vi dico io a chi assomiglia colui che sente, ode e mette in pratica. Assomiglia a colui che ha costruito le case in luogo sicuro, fondandole, ancorandole alla roccia. Invece quello che ode e fa quello che gli pare, non mette in pratica, è come quelle casupole che appena arriva un temporale di autunno o d'inverno spazza via tutto. E spesso ci rimettono la vita gli abitanti di quelle casupole. Il parlare semplice, l'insegnamento semplice ma profondo di Gesù attira la nostra attenzione su questo fatto, che noi dobbiamo essere facitori della parola, come dice Giacomo, e non solo uditori, ingannando noi stessi, perché i primi ad essere ingannati dal fatto di ascoltare e di non mettere in pratica siamo noi. Fratelli e sorelle, se noi ascoltiamo e mettiamo in pratica le parole di Gesù, prima di tutto la nostra vita spirituale è una vita ricca. Ho detto vita spirituale. Lo so, oggi si parla poco di vita spirituale. Si parla di vita materiale, si parla di bellezza fisica, si parla di palestre, si parla di lampade che abbronzano, è tutto in funzione di un miglioramento delle proprie condizioni fisiche, ma noi non siamo soltanto fatti di carne e ossa, di pelle e di nervi, siamo fatti di spirito, abbiamo l'anima che ha bisogno di essere nutrita in modo conveniente. Leggiamo cosa dice la parola di Dio in Efesini, capitolo 3, versetto 18 e 19, affinché essendo radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Gesù ha detto: chi scava la casa e scava profondamente e costruisce sulla roccia ha una vita sicura, non teme le tentazioni, le traversie della vita, perché Cristo è il fondamento della sua vita. Poi non c'è soltanto la vita spirituale, c'è la vita familiare. E qui tocco un tasto, scusate, dolorosissimo. Voi sapete che oggi, tra le tante miserie che sono davanti a noi, c'è il fallimento pressoché totale della famiglia. Ebbene, perché non si fonda la famiglia su Cristo. Noi non siamo soltanto fatti di spirito, abbiamo dei doveri sociali, dovere sociale più grande di quello della famiglia, è difficile trovare, è il nucleo della società, e la società va così male perché la famiglia, che ne è alla base, è in crisi per tanti motivi. Si pensa al matrimonio come una cosa così, un'avventura, altro che avventura, non è un'avventura, è una cosa profondamente seria. Si tratta di vivere insieme e le teste non sono uguali, sono diverse. Qualcuno ha detto: sta scritto che i due saranno una stessa carne, non una stessa testa. Le personalità sono due, e queste personalità, per poter andare d'accordo, devono scendere a patti certe volte. No, non è la soluzione la separazione, il divorzio. Ma che separazione e divorzio? Che viene concesso soltanto, voi sapete, in caso di infedeltà dalla Bibbia. A me piace un testo dell'Antico Testamento, in Giosuè capitolo 24, versetto 15. Sono le ultime parole di questo grande patriarca, successore di Mosè, e dice: se vi pare malfatto servire all'Eterno, scegliete oggi a chi volete servire, o agli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume, o agli dèi degli Amorei nel paese del quale abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo all'Eterno. Che belle queste parole. Decidete voi a chi volete servire, però la mia famiglia e io serviremo all'Eterno. Un'espressione bellissima, la decisione di avere Dio come base del proprio matrimonio, della propria famiglia. Lo so, ci sono fra noi avventisti, di quelli che credono, mariti che credono o mogli che credono, ma il marito non crede, la moglie non crede, e allora è difficile, è un problema nel problema. Però il Signore vuole garantirci, non è detto che due avventisti, perché sono avventisti, devono avere per forza l'accordo e la felicità. Mi ricordo una volta un marito che mi diceva: fratello Visigalli, io l'ho sposata perché era un avventista, quindi le cose devono andare bene. No, gli ho risposto io, mi sono pure arrabbiato. Che tu abbia il desiderio di sposare un avventista, benissimo, ma non perché è avventista che le cose devono andare bene. Infatti andarono malissimo. Non basta, bisogna avere l'accordo reciproco. Bisogna che lui e lei abbiano Cristo per fondamento e scavino profondo per capire. E poi ci sono delle ripercussioni, oltre che sulla vita familiare, sulla vita sociale in genere, cioè i rapporti con i nostri simili. Noi non siamo isolati in un deserto, siamo in mezzo a una società, e Gesù ha detto: andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quindi è una società di lupi, e Gesù non usa mezzi termini come tanti psicologi moderni. Dice pane pane, vino al vino, dice le cose chiaramente: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E allora cosa devono fare questi agnelli in mezzo ai lupi? Vogliamo leggere cosa dice prima Pietro capitolo 2 versetto 12: avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove parlano di voi come di malfattori, essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorifichino il Dio nel giorno che li visiterà. Quindi in mezzo a questa società di lupi dobbiamo essere agnelli e dobbiamo condurci bene ed essere pronti a subire le conseguenze delle nostre scelte, che sono la critica, magari addirittura la malignità, la calunnia, la menzogna, la persecuzione. Comportatevi bene, dice, affinché i gentili siano conquistati dalle vostre buone opere quando il Signore li visiterà. Quindi ecco la casa fondata sulla roccia, e così potremmo continuare. Ma vorrei soffermarmi sulla casa costruita sulla terra o sulla sabbia. Che cos'è questa terra, questa sabbia? È l'egoismo umano. Se uno fonda la propria vita su di sé, sui suoi desideri, sulle sue passioni, costruisce una capanna che verrà portata via come niente quando verrà il primo temporale. Vorrei leggere Galati capitolo 6, versetto 7 e 8, e l'Apostolo Paolo è altrettanto chiaro come lo è Gesù Cristo, non può essere diversamente. Galati 6, 7 e 8: non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Io vorrei rileggere il testo nella versione in lingua corrente, che mi sembra più forte, un linguaggio moderno, più preciso, e dice così: non fatevi illusioni, con Dio non si scherza, ognuno di noi raccoglie quello che ha seminato. Chi vive nell'egoismo raccoglie morte, chi vive nello Spirito di Dio raccoglie vita eterna. Vi sono dei pretesi credenti che costruiscono una casupola, e la loro vita, diciamo, spirituale, religiosa, per intenderci, su se stessi: i miei gusti, i miei desideri, le mie passioni, i miei viaggi, i miei divertimenti, io, i miei soldi, la mia casa. Magari hanno una casa bellissima, fisicamente parlando, ma spiritualmente costruiscono una casupola, vivono per se stessi. Non si guardano intorno, non vedono altro che se stessi. O se si guardano intorno, non sono mossi a compassione per le disgrazie del prossimo, come invece era mosso a compassione nostro Signore, gli Apostoli, e come dobbiamo essere noi mossi a compassione per questo povero mondo che muore di fame. Prima di tutto muore di fame spirituale, perché non ha la conoscenza della parola di Dio. C'ha dei briganti, come ha detto Gesù. Quelli che sono venuti prima di me sono stati dei briganti, dei ladroni, e le pecore non li hanno ascoltati. Raccontano storie e poi muore per necessità. E ogni giorno noi, attraverso i giornali, i telegiornali, sappiamo di povere persone, specialmente bambini, anziani, che muoiono letteralmente di fame. E se tu, presunto discepolo di Cristo, odi, ma non metti in pratica la parola, tu stai costruendo una casupola, ti cadrà sulla testa e ti ammazzerà. Perderai la vita, perché tu non puoi andare nel regno dei cieli portandoti dietro il tuo egoismo. Quello lì è bandito dal regno dei cieli e ha messo soltanto l'amore, solo l'amore. Che vita spirituale può avere una persona così? Quasi zero. Primo Corinzi 2,14. Cosa dice? Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. La versione Diodati traduce l'uomo animale non riceve le cose dello spirito di Dio, è l'egoista. Non si interessa soltanto di se stesso. Poi c'è Romani capitolo 8, dal versetto 5 al versetto 8, che io leggo ancora nella versione interconfessionale perché mi sembra che renda meglio l'idea. Romani 8, 5, 8. Quanti si lasciano guidare dalla propria debolezza cercano di soddisfare il loro egoismo. Seguire l'egoismo conduce alla morte, seguire lo spirito conduce alla vita e alla pace, perché quelli che seguono le inclinazioni dell'egoismo sono nemici di Dio, non si sottomettono alla legge di Dio, non ne sono capaci, essi non possono piacere a Dio, perché vivono secondo il proprio egoismo. E queste persone che pensano al loro egoismo, che hanno una vita spirituale assente, ma che vita familiare potranno avere? La vita familiare che implica tanti doveri, tanta pazienza, tanta vita spirituale. E se questa è la vita spirituale non ce l'hanno, cosa fanno? Di tutto, ma non fanno le cose giuste. C'è un testo che io ho letto tante volte quando sono stato chiamato a celebrare un matrimonio. Lo ricordate questo testo? Salmo 127, versetto 1. È un salmo di Salomone. Cosa dice? Se l'Eterno non edifica la casa, la famiglia, invano vi si affaticano gli edificatori. Sono parole tremende, pesano come un macigno, sono lapidarie, essenziali. Se non mettete Dio alla base del matrimonio non c'è niente da sperare. Ecco perché oggi la famiglia viene ridicolizzata, è materiale da barzellette. Si parla della famiglia per dire: ecco, lui ha tradito, lei ha tradito. Questa fiction, tutti questi film che mi sono così antipatici come un giorno di nebbia, a me personalmente, tradimento, lei tradisce, lui tradisce, che capolavori, che stupidità, e la gente è lì, che guarda, ah, interessante.
lui ha tradito, lei ha tradito.
Ma queste cose non sono interessanti. Vanno a prendere dalla pattumiera questi argomenti. Ma cosa pensano questi registi? E sono animali, dice. Sono uomini naturali. Ma che volete che partoriscono? Ma ci sono altri temi più interessanti. Ma che la cultura, lo spettacolo finiscono lì. Andiamo bene. Eh sì, finiscono lì.
Il tradimento, l'adulterio, che capolavori.
Voi sapete cosa dice la Bibbia, no? Dice chi commette adulterio è scemo di senno, è povero di senno. Chi vuole rovinarsi faccia questo, dice. E il mondo è pieno di gente che si rovina. Se il Dio non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. E poi il riflesso sociale di questi edificatori di casupole, quale sarà il riflesso sociale? Mi viene in mente la parabola del ricco stolto, vi ricordate? Luca capitolo 12, quello che si vantava di avere così tanta roba da mettere nei granai, che doveva abbattere i vecchi granai perché non potevano contenere tutta la roba, voleva edificarne di nuovi, non fece in tempo però. Non fece in tempo. Perché? Perché morì. Ma che riflesso sociale possono avere persone così? Niente! Qui dice il versetto, Luca 12, versetto 15. È Gesù che dice, badatevi e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che egli ha la sua vita. Versetto 18, questo farò. Ecco, lo stolto, ricco, ma ci sono anche stolti poveri, la maggior parte. Demolirò i miei granai, ne fabbricherò dei più vasti, vi accoglierò tutto il mio grano, i miei beni, e dirò all'anima mia, anima! Tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma che vergognoso era quest'uomo! Ma non vedi la gente che crepa? Ma lascia perdere, ma tu hai dei granai già vasti, quello che non c'entra, ma dallo ai poveri, che muore di niente, voleva mangiare solo lui, e così mangia, 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 creperai, scoppierai a forza di mangiare. Ma che riflesso sociale possono avere i costruttori di casupole che poggiano sul terreno? Niente! Di che utilità sono? Stolto, dice qui Gesù. Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che avrai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in Dio. E vorrei concludere con questa parola di Elena White sulla speranza dell'uomo, pagina 229-230. Il Cristo espose i principi del suo regno come una grande legge della vita. Perché le sue lezioni restassero meglio impresse, si servì infine di un'immagine, disse che non bastava ascoltare le sue parole, ma che bisognava attraverso l'ubbidienza farne il fondamento del proprio carattere. Chi costruisce su se stesso edifica sulla sabbia. L'edificio costruito sulle teorie e le invenzioni umane cadrà, spazzato dai venti della prova, dalle tempeste della tentazione, ma i principi divini rimarranno validi in eterno. Rivolse quindi ai suoi uditori l'invito ad accettare le sue parole e a costruire la casa della propria vita sul suo insegnamento. E vorrei concludere leggendo il testo di Matteo, capitolo 7, in cui espone la stessa immagine, racconta la parabola delle due case. Matteo 7, versetto 24 e 25. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sull'arena e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed ella è caduta e la sua rovina è stata grande. Mi ricordo ancora, fratelli e sorelle, la prima volta che ho sentito uno studio biblico, mi ricordo tanti anni fa, quanti anni sono passati, sì, era il 1940, il pastore catalano Giuseppe, che è ancora vivente, veniva a casa a dare studi biblici a mia madre su un rozzo tavolo di campagna e parlava di questa parabola e diceva: vedi signora, non soltanto bisogna udire la parola, bisogna metterla in pratica come un uomo avveduto, altrimenti facciamo la fine dell'uomo stolto. E io ogni volta che leggo e rileggo questa parabola mi ricordo di questo pastore che veniva lì, era tempo di guerra, tempo di fame, tempo di miseria nera, di bombardamenti, la guerra, e faceva il suo studio biblico, poi faceva una preghiera e poi se ne andava. Dobbiamo essere come uomini avveduti, non come uomini stolti. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti a essere uomini avveduti, a sapere costruire sempre di più la casa della propria vita sulla roccia che è Cristo e non sulla casuppola che sarà spazzata via come niente. Chi costruisce sulla casa rimane in piedi ed entra nell'eternità. Con la casuppola perde la casuppola e perde la vita. E Dio ci aiuti a sapere continuamente fare la buona scelta. È la mia preghiera. Amen.